Allora, torniamo di nuovo in onda e abbiamo con noi, come annunciato prima, Francesco Vignarca per parlare di bombe, aerei, trattati, insomma cose poco allegre. Intanto ti lascio la parola, buonasera, per presentarti anche rispetto all'organizzazione di cui fai parte.
Buonasera a tutti, sì, io coordino le campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo, che è un organismo nato a settembre 2020 dalla fusione della Rete della Pace e della Rete Italiana Disarmo, quindi ci occupiamo di queste tematiche.
Perfetto, allora sei proprio la persona giusta al posto giusto, perché noi vorremmo parlare con te di queste notizie che sono uscite e probabilmente già si sapevano, ma insomma noi le abbiamo conosciute ora, riguardo al fatto che sì, gli Stati Uniti d'America hanno ridotto, questo è uno degli argomenti, hanno ridotto a 100 le bombe nucleari presenti sul territorio europeo, però sono, per la precisione, bombe nucleari tattiche B61, però nell'Italia ce ne sono ben 35, che è il numero più alto rispetto agli altri paesi europei, e si trovano, vabbè, ti lascio la parola, tu lo sai meglio di me dove sono.
Sì, è da un po' di tempo che ovviamente sappiamo di questa presenza, anche se per vari decenni non è mai stata confermata ufficialmente, ma grazie soprattutto ai ricercatori della Federation of American Scientists, in particolare Hans Christensen, che ogni anno valuta tutti i siti dove queste testate possono essere, da tempo abbiamo in un certo senso la conferma. Poi la conferma definitiva siamo riusciti a trovarla noi come rete, in particolare come osservatorio MILEX sulle spese militari, pubblicando nel 2018 una foto nella base di Gedi, che è appunto una delle due che ospitano testate nucleari statunitensi. Gedi è vicino a Brescia, l'altra è a Aviano in Friuli Venezia Giulia, e una bella foto che questo squadrone americano che gestisce le bombe si fece proprio con la bomba davanti, quindi quasi in posa, tutti messi a ventaglio. Ecco, da quel momento in poi nessuno può più dire che in quella base non ci siano le bombe, e appunto dalle stime di Hans Christensen ricostruiamo il fatto che stanno un po' diminuendo rispetto ai numeri di qualche tempo fa. Il problema è che le stanno ammodernando e si sta passando alla versione 12 di queste B61. E perché è un problema? Perché sono bombe che potranno essere accoppiate ai famosi, famigerati cacciabombardieri F-35, ma soprattutto non saranno più bombe a caduta, ma anche possibilità di essere guidate, quindi ancora essendo più, tra virgolette, pericolose o problematiche delle loro versioni 11 precedenti.
Poi, fra l'altro, la base di Aviano è statunitense, con tutto quello che comporta, se ne è parlato tanto, mentre quella di Gedi è dell'aeronautica militare, che ha partecipato anche, io mi sembra di aver capito, ad alcune esercitazioni.
Esatto, la problematica rispetto alle due basi italiane, sottolineo che l'Italia è l'unico dei paesi di cosiddetto nuclear sharing, cioè di condivisione nucleare, gli altri sono Germania, Belgio, Paesi Bassi e poi vabbè la Turchia, è l'unico paese che ha bombe in due basi diverse, no? Gli altri hanno solo un sito sul loro territorio, e la cosiddetta nuclear sharing in alcuni casi è chiamata a doppia chiave. Cosa vuol dire? Che le bombe che sono nella base di Gedi non solo possono essere utilizzate, operate da aerei statunitensi, come avviene ad Aviano, ma anche da aerei italiani. Attualmente l'Italia, pochi lo sanno, si è dota comunque di una cosiddetta capacità non convenzionale nucleare, addestrando alcuni piloti, oggi sui Tornado, in futuro appunto sugli F-35, a poter sganciare delle bombe nucleari. Quindi non è solo che ospitiamo le testate nucleari statunitensi, ma le ospitiamo in più allenandoci anche ad utilizzarle nel caso.
Senti, invece questo trattato che è stato firmato 3 anni fa e che il TPNW, se magari ci spieghi che vuol dire questo acronimo, e che, guardando una cartina, no, che descrive quali stati hanno aderito, è evidente che per esempio gli Stati Uniti d'America e la Russia non hanno aderito né l'hanno ratificato. Allora, se ci vuoi spiegare un po' di che si tratta.
Sì, il TPNW è il trattato di proibizione delle armi nucleari, è una richiesta che nasce da una forte pressione della società civile internazionale, in particolare della campagna ICAN, la campagna internazionale contro le armi nucleari, di cui anche la nostra rete fa parte, e che proprio per l'ottenimento del trattato nel 2017 ha poi ricevuto il premio Nobel per la pace. Noi come rete siamo stati presenti sia nel momento del luglio 2017 in cui il trattato è stato firmato a New York, sia poi anche nel momento del ricevimento del premio Nobel, proprio a testimoniare anche l'apporto della società civile italiana per questo percorso. È interessante perché è un percorso che nasce davvero dal basso, nasce da una cosiddetta iniziativa umanitaria, quando a un certo punto le organizzazioni della società civile hanno deciso di cambiare i paradigmi. Fino ad allora di armi nucleari se ne parlava solo in questioni militari, tattiche, strategiche, di rapporti di forza. Noi abbiamo iniziato a dire: non ci interessano più queste cose, perché se continueremo a stare su questi rapporti di forza, ovviamente, e queste dinamiche diplomatiche, geopolitiche, non se ne uscirà fuori. Noi dobbiamo partire da un punto, e un punto soltanto: le armi nucleari sono inumane, immorali, perché sono armi genocide che distruggono intere città, e le conseguenze di un qualsiasi impatto, anche di un piccolo scontro nucleare, sarebbero ingestibili in qualsiasi modo. Quindi torniamo alla nostra umanità, torniamo al fatto che il primo nostro obiettivo deve essere la protezione delle persone. E non a caso in tutto questo percorso la Croce Rossa Internazionale, la Mezzaluna Rossa Internazionale ci sono stati a fianco sempre. Cosa vuol dire ottenere un trattato del genere? È chiaro che all'inizio si parte con l'adesione dei paesi non nucleari, dei paesi nemmeno sotto l'ombrello nucleare, no? Come Italia, la Germania e altri, ma è ovvio che bisogna partire da lì per poi estenderlo. Il punto è che adesso esiste una norma internazionale, una legge internazionale che mette al bando le armi nucleari. Tutti i paesi che continuano a dichiarare di volere un futuro senza atomiche, senza nucleari, dovrebbero iniziare a guardare lì. Molti dicono: vabbè, ma è una pia illusione, vabbè, è inutile. E noi ripetiamo che nella storia del mondo, dell'umanità, tutte le grandi conquiste sono partite da poco, altrimenti non avrebbe avuto senso per il Granducato di Toscana essere il primo Stato al mondo che ha abolito la pena di morte, o per altri paesi fare altre scelte. Invece è proprio impostando una nuova norma che piano piano si allarga. E vorrei aggiungere un'ultima cosa: questo tipo di trattati funzionano anche quando non sono ratificati ancora dai paesi. Perché? Perché hanno degli impatti che vanno al di là dell'aspetto normativo. Ad esempio, il TPNW già sta avendo effetti finanziari, moltissimi fondi sovrani, tra cui quello norvegese che è il più grande al mondo, o banche o fondi pensioni, hanno iniziato a dire: va bene, c'è questo trattato, noi proprio per il rischio di finire in questo percorso non investiamo più in armi nucleari. E quindi già un cambio. Oppure pensate al trattato sulle mine antipersona: gli Stati Uniti non l'hanno mai firmato, eppure hanno cambiato la loro policy, non usando più le mine antipersona, proprio perché c'era un trattato internazionale. Come a dire che questi sforzi, anche se per ora limitati, anche se per ora purtroppo non hanno azzerato il numero delle testate nucleari presenti al mondo, che sono circa 14.000, sono dei primi passi concreti, forti, fondamentali per arrivare davvero a un mondo libero dalle armi nucleari.
Poi mi fa venire in mente anche le immagini che sono state diffuse di recente con l'ex vicepresidente Pence che fugge con la valigetta delle chiavi, esatto, nucleari, che sono cose che fanno veramente paura.
No, tra l'altro, e queste sono ricerche non nostre, le ha fatte anche Chatham House, che è uno dei think tank di politica internazionale più importanti, dimostrano che proprio perché sono anche concepite con un meccanismo obsoleto, sia tecnico che politico, quando intendo tecnico intendo proprio gli strumenti, politico intendo che le armi nucleari sono state concepite quando c'erano i blocchi, quando c'era una capacità decisionale di un certo tipo. Abbiamo visto che ormai la politica è liquida, ci sono stati non realtà non statuali che intervengono, insomma non funziona più, e c'è oggi come oggi c'è un rischio maggiore di uno scoppio di una guerra nucleare di quello che c'era a metà della guerra fredda. Sembra strano, sembra paradossale, ma è così. Uno può anche dire: sì, ma alla fine della guerra fredda avevamo 70.000 testate nucleari in giro per il mondo, oggi solo 14.000. Purtroppo però anche solo 2, 3, 4, 10 possono creare dei danni, quindi non ne servono 14.000 per essere preoccupati.
Certo. Senti, un'ultima cosa, allora, siccome agli esperimenti che sono i test che sono stati effettuati l'anno scorso in Nevada durante l'esercitazione NATO Red Flag, dove sono state sganciate bombe inattive, ha partecipato anche l'aeronautica italiana. Qual è l'atteggiamento italiano, te lo chiedo per chi ci ascolta eccetera, ovviamente, ed eventuali dichiarazioni insomma dei ministri degli esteri dalla ratifica da questo trattato in poi?
Purtroppo l'Italia non ha mai voluto partecipare al percorso, ha subito il diktat della NATO, che ha detto: non ci partecipate neanche. Durante le negoziazioni l'unico paese NATO che ha partecipato è stato i Paesi Bassi, perché il Parlamento aveva votato obbligando il governo ad andare, e poi peraltro è stato l'unico paese che ha votato contro il testo di trattato. Gli altri non hanno partecipato ed è per questo che noi abbiamo chiamato tutta la nostra mobilitazione Italia ripensaci, ripensa la tua posizione, partecipa a questo percorso, cambia idea fondamentalmente. Va detto che l'Italia su alcune cose ha iniziato un po' a ripensarsi, o comunque ci sarebbero dei possibili passi positivi che noi continuiamo a chiedere. Già all'inizio l'Italia quantomeno non ha fatto quelle mosse davvero inaudite che gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna fecero. Considerate che all'inizio delle negoziazioni a New York gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti tra gli altri fecero una manifestazione fuori dalle Nazioni Unite contro i delegati che entravano a discutere, cioè è il cambio del mondo, nel senso che di solito siamo noi pacifisti a star fuori a fare le manifestazioni. L'Italia quantomeno si differenziò non partecipando a questa situazione, e poi ha ripetuto mille volte che vuole un mondo libero dalle armi nucleari, ma in questo momento crede che il TPNW non sia un passo positivo. Ovviamente noi dissentiamo da questa situazione, però va registrato un cambio, nel senso che quando nel 2017 ci fu il premio Nobel ad ICAN, la Farnesina commentò in maniera molto fredda e molto distante. Il 22 gennaio, quando il trattato non solo è stato firmato ma è entrato in vigore per i paesi che l'hanno firmato, perché abbiamo raggiunto le 50 ratifiche, l'ultima si ebbe a ottobre dell'Honduras, la 50esima, e dopo 90 giorni è entrato in vigore, la Farnesina invece ha iniziato a dover uscire con un comunicato che riconosceva l'importanza comunque della società civile internazionale per il disarmo nucleare. Cioè sono dei piccoli cambiamenti che nel linguaggio diplomatico sono tanto, e quindi noi stiamo già facendo delle richieste, le abbiamo fatte e le riproporremo anche al Parlamento e al nuovo governo, ovviamente appena si sarà, come dire, sistemato, di possibili percorsi di avvicinamento. Ecco, noi sappiamo che non può essere magari non facile o non immediato una firma italiana, anche se l'auspichiamo, però ci sono cose che l'Italia potrebbe fare anche prima di firmare. Ad esempio, che cosa? Auspicare una presenza italiana alla prima conferenza degli stati parte del trattato, che ci sarà in Austria ad inizio 2022, e soprattutto iniziare a fare un pezzo delle prescrizioni del trattato, perché questa è una cosa molto importante e che ritorna a quello che dicevo all'inizio, no? Siamo partiti dalle persone e vogliamo mettere le persone al primo posto. Noi ovviamente siamo partiti in questo percorso dalla testimonianza degli Bakusha, cioè dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, ma non ci sono solo loro. Nel mondo ci sono altre migliaia di persone che hanno subito e continuano a subire gli impatti delle armi nucleari nelle aree in cui le armi nucleari sono state testate, in Kazakhstan, in Algeria, nelle isole Marshall, nelle isole del Pacifico. Ecco, il trattato prevede tutta una serie di prescrizioni di assistenza a queste vittime e di assistenza all'ambiente di quei territori che sono stati devastati dalle test nucleari. Ecco, noi chiediamo all'Italia: non vuoi firmare il trattato subito, però questo percorso di assistenza umanitaria lo puoi fare. E l'Italia, non solo dal punto di vista politico e istituzionale, ma anche dal punto di vista delle sue organizzazioni non governative, ha una grandissima tradizione di assistenza umanitaria. Ecco, l'Italia potrebbe avvicinarsi al trattato quantomeno seguendo le prescrizioni dell'articolo che prevede un'assistenza alle vittime. Ecco, è un modo per avvicinarsi piano piano. Poi certo, quello che servirà, e ci arriveremo perché siamo ottimisti, è che tutti capiscano a livello di governi che con le armi nucleari non vince nessuno. Volevo concludere. La nostra direttrice esecutiva di ICAN, Beatrice Finn, nel suo discorso di accettazione del premio Nobel, ci sono solo due possibilità: o noi distruggeremo le armi nucleari o le armi nucleari distruggeranno noi.
Sì,
è un pericolo per tutti.
Certo, tu parli appunto di convincere i governi eccetera, ovviamente è un'opinione pubblica che forse su questi argomenti dorme un po', ecco, diciamo è questo che bisognerebbe poi mettere in moto.
Anche se va detto che proprio in occasione del 22 gennaio, quando il trattato è entrato in vigore, abbiamo diffuso un sondaggio che come ICAN abbiamo fatto in alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Il risultato è in linea con gli altri precedenti sondaggi che abbiamo fatto, ma addirittura di più: l'87% degli italiani sarebbe a favore di un accesso al trattato,
e lo so,
17%
però,
in più, certo, dell'anno prima, e quasi l'80% vorrebbe le armi nucleari statunitense fuori dall'Italia. Quindi è vero che un sondaggio non fa primavera, si potrebbe dire, però sono 4 anni che li ripetiamo, e 4 anni che oltre il 70% degli italiani vuole sia il ritiro delle testate nucleari da Abiano e Ghedi, sia l'adesione al trattato. Per una volta noi vorremmo che la politica ascoltasse davvero quello che dice l'opinione pubblica. Seguono i sondaggi per tutto, per le cose peggiori, per una volta potrebbero seguire i sondaggi per una cosa così importante.
Eh sì, sono altri sondaggi che li preoccupano, poi dietro i sondaggi ci vuole anche una mobilitazione, no? Che certo, per carità voi fate veramente tanto, ma insomma, e noi cerchiamo di fare quel poco che riusciamo. Grazie mille Francesco, allora. Grazie,
grazie a voi per la vostra attenzione e disponibilità.
Ciao, ciao, ciao. E quindi ecco, fra l'altro guardando un po' i dati, veramente il secondo paese che ha più armi nucleari, più bombe atomiche, parliamo come devono essere chiamate, e dopo l'Italia è, guarda un po', la Turchia che ne ha 20, perché non sono tutti i paesi europei, la Turchia viene geograficamente, comunque fa parte della NATO, si parla di NATO, in Belgio ce ne sono 15, in Germania 15, in Olanda altre 15, in Italia 35, in queste due basi di Aviano Pordenone e Ghedi Brescia. E allora adesso ancora un brano, questa è